ricordo del Signore che interpreta la realtà e le nostre possibili vie per vivere con il Signore nel concreto delle condizioni entro le quali viviamo. Il racconto è il racconto dell'Eucaristia. Evidentemente con questo Paolo che scrive ai suoi intende che è già consapevolezza condivisa nella Chiesa. Il Vangelo di Luca ci mostra questo come immediatamente consapevolezza condivisa dopo i racconti delle apparizioni di Gesù risorto, quindi cosa che già come il racconto lucano alla fine del suo Vangelo dei due discepoli di Emmaus è proprio lo spezzare il pane che svela, che apre gli occhi a questi due discepoli, eccetera. Dunque c'è una consapevolezza che viene fatta, che viene ricondotta già a un tempo così iniziale, pre-costituzione della Chiesa in quel modo. E poi negli Atti degli Apostoli, quando si parla di come comincia a vivere la comunità ecclesiale di Gerusalemme, il riferimento all'Eucaristia è subito messo presente come uno dei pilastri che fanno l'unità della comunità che si va costruendo. Allora l'importanza di questo evidentemente è presente in questo richiamo al Signore che abbiamo visto questa mattina. Però ci possiamo soffermare un attimo sulla realtà dell'Eucaristia. Cos'è questa cena del Signore? Che cosa i discepoli, in quanto possiamo comprendere la loro testimonianza, da ciò che troviamo scritto nel Nuovo Testamento, che cosa hanno capito di quella cena? Che cosa voleva dire il Signore? Che cosa ha detto a loro? Come mai diventa emblematico della vita cristiana questo essere chiamati alla comunione alla maniera della Eucaristia, della cena con il Signore? Di solito ricordo anche che nel primo capitolo degli Atti, dopo che si viene descritta la ascensione al cielo, cioè al momento in cui è finita la visibilità di presenza di Gesù, anche quella visibilità che è attraverso le apparizioni di Gesù risorto, quando non è più lui a condurre il gioco della vita dei discepoli, se possiamo dire così semplicemente la cosa. Il testo degli Atti ci dice che allora i discepoli rientrano in città e si riuniscono nella sala del piano superiore. Detto così, come è evidente, è il luogo in cui hanno celebrato l'Eucaristia. E addirittura il testo dice che lì abitavano. Un po' difficile pensare che l'abitazione di queste persone, che tra l'altro nel testo che segue di seguito proprio sono un centinaio di persone. Allora, il luogo dell'Eucaristia è diventato il luogo della loro abitazione, cioè il luogo della loro identità e la loro casa come gruppo di discepoli. Dunque c'è una consapevolezza forte di che cosa ha significato per loro ciò che ci viene trasmesso come il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, come noi diciamo. Faccio alcuni cenni tenendo conto di un testo che in qualche modo è parallelo a questo della prima lettera ai Corinzi ed è il racconto lucano dell'istituzione dell'Eucaristia, giusto per avere un riferimento di un testo evangelico molto semplice. Si trova al capitolo 22 del Vangelo di Luca, versetto 19 in poi, in senso stretto. I segni usati, il pane e il vino, insieme alle parole di Gesù sul pane e sul vino. due elementi messi insieme, pane e vino, si evocano la mensa, la comunione di mensa. Siamo abituati, penso anche con l'aiuto di iconografie da tempo, a andare subito dicendo, ecco, l'Eucaristia, cioè lo spezzare il pane, il condividere il pane. Ed è vero, questo è centrale nelle immagini usate, nelle parole usate. Però non dimentichiamo una piccola cosa che sono solito ricordare qui sempre, ogni volta che mi capita di parlarne. Anche i discepoli di Gesù e anche Gesù con loro sono dentro una storia concreta di umanità. E anche allora, come oggi, per quanto sia bello dire condividere il pane, non possiamo facilmente dimenticare che cos'è il pane nella storia dell'umanità e della nostra. Il pane, che è questa realtà che occorre per nutrirci, e infatti è anche qui, anche in questi testi, il pane è realtà simbolo di ciò di cui abbiamo bisogno per vivere, anche nei linguaggi contemporanei, nelle diverse lingue. Si dice mancare del pane per dire che uno non ha di che campare, insomma, no? Pane e vino dicono insieme, sì, la commensalità, ma propriamente dentro la nostra storia, pane e vino in questo senso, realtà simbolo di ciò che ci occorre per vivere, sono realtà simbolo di ciò per cui noi siamo nemici gli uni gli altri, ci costituiamo concorrenti, avversari, nemici, fino alla guerra, fino ai tanti modi di violenza sull'altro, per il pane, cioè per il possesso o per l'uso privilegiato di ciò che occorre per vivere, della storia che conosciamo, gli uomini si costituiscono nemici fino alla lotta e alla morte. Ora, è dentro questa storia di umanità che noi possiamo parlare di condivisione del pane. Ed è dentro questa storia di umanità che Gesù pone questi segni con le specifiche parole su di essi. Sono il pane e il vino, non sono altri segni nell'Eucaristia. Ed è Gesù, mentre sta dicendo, e così succede, che è arrivata la sua ultima ora. Cioè questo costituirsi reciprocamente avversari, nemici, questo voler a tutti i costi usare dei mezzi disponibili per padroneggiare gli altri, questo criterio di violenza legittimata con tante ragioni è ciò che sta ammazzando Gesù di Nazareth. Non è passato attraverso i potenti, non si è messo d'accordo con loro, non è dei loro, è stato avvisato, ha continuato imperterrito per la sua strada, bene, viene ammazzato. È in questo contesto di una vita di Gesù e di un suo ritrovarsi condannato secondo le regole del tempo e di un suo trovarsi ammazzato. È in questo contesto che Gesù pone i segni e le parole dell'Eucaristia. stiamo con l'attenzione a vedere che cosa, non sappiamo quanto, non sappiamo con quanta necessità di tempo, quali modalità particolari, ma possiamo capire dai testi che poi riceviamo come parola di Dio nel Nuovo Testamento, possiamo capire che attraverso qualcosa di ciò che ci è raccontato e nel caso, diciamo, attraverso ciò che hanno potuto capire dell'Eucaristia, hanno capito qualcosa di Gesù. O forse, capendo di più qualcosa di Lui, hanno capito il gesto stesso dell'Eucaristia. Proviamo a coglierlo anche noi, in quanto ci è possibile. È questo pane, è questo vino, realtà simbolo, diciamo, di lotta e di morte nella storia degli uomini, è questo pane e questo vino che viene posto come luogo di comunione. È questo pane e questo vino che siamo chiamati a condividere. Perché? Perché è questo pane e questo vino che Gesù condivide con i suoi. E allora questa parola, questo è il mio corpo dato per voi. Il mio corpo, che come sappiamo non è detto comunemente lo schema della filosofia greca di anima e corpo, ma piuttosto sulla scia di quella comprensione delle tradizioni ebraiche dove corpo dice la persona nella sua esistenza concreta, che è anche visibilità, che è verificabilità, che è fragilità, la dimensione della corporeità, dell'essere presente all'altro, dell'essere verificabile e dell'essere fragile, esposto a tutto ciò che l'intreccio delle libertà provoca, suscita, eccetera. Allora Gesù ha dato a loro che cosa? Che cosa i discepoli hanno visto che Gesù ha dato a loro? Ha dato a loro la sua esistenza concreta, appunto, verificabile, visibile, riconoscibile. Ha dato loro il tempo, la pazienza, la presenza, l'amicizia, il dono della comunione. Ciò che i discepoli hanno capito di Gesù è questo suo dare, il suo vivere e il suo morire, così. Precisamente per far che cosa? Perché di questo essi possano vivere. Si è fatto pane. Nella realtà della sua esistenza si è fatto ciò di cui essi possono nutrirsi, ciò su cui possono contare per la loro esistenza, per la loro vita. E perciò l'evidenza, la capacità significativa del pane, pane. Il suo vivere e morire così come i discepoli hanno riconosciuto, capendolo in particolare dopo averlo visto vivo oltre la morte, dunque risorto, il suo consegnarsi così è il suo essersi fatto nutrimento per la loro vita. Ciò che di nuovo, di grazia, di dono di Dio, i discepoli sperimentano di aver ricevuto nella relazione con il Signore Gesù è precisamente questo poter, diciamo così, vivere di Lui. Allora, ciò che è realtà simbolo di ciò di cui abbiamo bisogno di vivere è ciò che in maniera particolarmente evidente si presta ad essere realtà simbolo nell'Eucaristia. Ho dato per voi il mio corpo, si è fatto pane per voi la mia esistenza concreta. Ve l'ho data la mia esistenza concreta precisamente perché di questa realtà voi poteste vivere come si vive del pane. Aggiungo soltanto una nota per le parole sul calice. Se non si dice vino, ma si dice calice, già usiamo un linguaggio che evoca, siamo dentro tradizioni veterotestamentarie, che evoca la dimensione del sacrificio, il sangue versato, perché qui si dice questo è il calice della nuova alleanza, questo è versato per voi, per la dimensione del calice. Cioè, ribadendo nella unità dei due segni e delle due parole di Gesù su di essi, è l'esistenza concreta di Gesù che vuol dire, ripeto l'espressione che ho usato prima, questo suo vivere e morire così, dove così non vuol dire il modo esteriore, come è successo che l'hanno ammazzato. Il suo vivere e morire così nel senso di un suo reale farsi prossimo che crea la prossimità possibile dei discepoli, di questo suo entrare nella storia degli uomini come tutti, assumendo le condizioni loro di esistenza, senza, come in vari luoghi troviamo esplicitato, senza quasi usare del suo essere Dio per cavarsi fuori dalla condizione degli uomini. Il suo vivere e morire così dice una reale condivisione dell'esistenza umana, e questo nella pienezza della comunione con il Padre e di quella comunione interumana, di quella comunione fraterna che vuol far nascere secondo il disegno di Dio, secondo il disegno dell'alleanza del resto. Questo avere come criterio per interpretare come muoversi lui, come vivere, come comportarsi, quali che siano le condizioni reali in cui si trova, compreso quando incomincia a essere appeso in croce, comprese le ultime parole, gli ultimi gesti. In Luca c'è il racconto del ladrone che chiede di essere accolto e la risposta di Gesù, quindi dice oggi sarai con me nel giardino, è usato il termine paradiso. Ecco, la sua esistenza così di condivisione delle condizioni di vita degli uomini, di lui il Verbo che si è fatto carne per la salvezza dell'umanità, nel quale, nella cui, di Gesù, umanità, l'alleanza si compie. Cioè succede che non soltanto Dio vuole la salvezza, ma gli uomini la accolgono. Non soltanto Dio ama, ma il suo amore è accolto dalla parte degli uomini. Non soltanto Dio è fedele alla sua alleanza, ma questa fedeltà incomincia a essere storia concreta della umanità di Gesù. Allora, sto tentando di dire un insieme di elementi che sono pertinenti, qui non dico sono argomenti, ma sono pertinenti, appartengono a ciò che ci sembra di capire dall'insieme della rivelazione del Nuovo Testamento, ciò che i discepoli hanno capito di Gesù e, con questo, ciò che i discepoli hanno capito dell'Eucaristia. Allora diremo, sì, ci viene proposto qualcosa di grande dal punto di vista dell'operare di Dio in Gesù Cristo. Però Gesù non ha celebrato l'Eucaristia da solo, ma ha voluto, il testo dice, il testo lucano, ho ardentemente desiderato celebrare questa Pasqua con voi. Ed è con quello che di particolare, che non è il rituale antico, Gesù introduce con questa realtà simbolo del pane e del vino e ciò che le parole sul pane e sul vino. Parole rivolte ai presenti, rivolte ai discepoli. Non è appunto un rito che lui compie nella sua relazione con il Padre. No? Allora è ricordato con quale animo Gesù ha vissuto l'incarnazione e la passione, la morte e la resurrezione, cioè ha vissuto l'intero del suo essere in mezzo ai suoi. Qual è il suo disegno? Come ha attuato la volontà del Padre? Come ha compiuto l'alleanza? Come ha mediato per tutti la salvezza, la fatta essere presente nella storia degli uomini? Ma se Gesù chiede di fare questo ricordando lui al Padre, fate questo in memoria di me, ovviamente non dice ripetete i gesti e le parole, ci chiede di fare quello che lui ha fatto. Ci chiede di poter essere pane e vino per gli uomini attraverso la nostra vita di persone che vivono con lui. Ci consegna la sua esistenza concreta, il suo corpo. Si fida di quella mediazione che è la mediazione dei discepoli e lo fa non dopo la Pentecoste ma in questo momento nella imminenza della passione. Perciò vi suggerivo di prendere magari il testo di Luca, perché nel testo di Luca troviamo anche delle parole che ci sostengono, cioè uno potrebbe guardare la grandezza di ciò che ci è detto e dire beh, sì, io non sarò mai a misura. Il che è vero, conviene anche dircelo. Però anche qua ricordando il Signore, ricordando il suo sguardo su di noi e ricordando la sua parola su di noi. Nel testo di Luca succede qualcosa di peggio di quello che abbiamo visto provocare la reazione di Paolo con il testo della prima lettera ai Corinti, perché il testo ci racconta della istituzione dell'Eucaristia e in continuità Gesù che dice uno di voi mi tradirà, e i discepoli che dicono come? Sono io, sei tu, chi è? E questo discorso continua dicendo, ma invece chi di noi è realmente come il Signore? Chi di noi è più grande? Ora che arriva il Regno di Dio, chi in questo Regno di Dio che Gesù attua sarà più vicino a Lui? Più grande, appunto. Un po' come i figli di Zebedeo avevano chiesto di essere uno a destra e uno a sinistra, no? E infatti anche qui in questo testo c'è una risposta simile a quella da parte di Gesù, che anche qui in questo momento ha una parola per loro, per dire voi sapete che così succede nel mondo, i capi delle nazioni, i potenti fanno così, no? Sono preoccupati di vedere la loro grandezza, ma tra voi no, tra voi essere grande, cioè essere davvero mio discepolo, vuol dire, come per me, porre la propria vita al servizio del vivere degli altri. Dunque una parola che dice fiducia, perché poteva dire, come magari verrebbe spontaneo a noi, credo in situazioni anche non così gravi, non così drammatiche, non potete dare, se non volete, se non avete capito fino adesso, vabbè, cosa posso farci? E invece ripete, allora tra le cose, tra il come Gesù ha dato la vita c'è per esempio la pazienza con cui ha continuato a dire, poi a ripetere, poi a spiegare di nuovo e a non scandalizzarsi di come i discepoli capivano, non capivano, più spesso non capivano, eccetera. Anche qua dunque una parola di questo tipo, ma non basta, non c'è soltanto di nuovo un insegnamento, per così dire, o un ammonimento, se volete anche, no, non litigate tra di voi in questa maniera, questo non è secondo la logica del regno che lui voi vedete che io sto vivendo e proponendo. Io sto in mezzo a voi come colui che serve e chi è con me sarà in mezzo a voi come colui che serve. Ma poi, voi siete quelli che avete perseverato con me in tutte le mie prove. E qui, in qualche modo, verrebbe da dire, se qualcuno c'era i capelli, si mette le mani nei capelli, perché come fa Gesù in questo momento a dire ai suoi, voi siete quelli che avete perseverato con me in tutte le mie prove? Il Signore vede di più di quello che vediamo noi. Non è un modo così per benevolo, per dire sì, non capite niente, ma fa niente, non so, no. Ha appena detto che non va bene quello che pensano e sentono circa il rapporto tra di loro accanto a lui. Ed è così, non va bene. Però è vero che rispetto a molti che hanno ascoltato il Signore e sono andati per la loro strada, rispetto a quelli che un poco lo hanno seguito e poi, non vedendo i risultati secondo loro, secondo le loro attese, lo hanno abbandonato, rispetto alla quasi totalità delle persone con cui Gesù ha avuto relazione diretta, questi hanno continuato a stare con lui. E lo hanno fatto in qualche modo partecipando alle sue prove, perché se erano i discepoli, quelli vicino a lui, quando la gente applaudiva, lo erano anche quando la gente se ne andava. Allora, Gesù vede più in profondità anche in questo senso, di avere uno sguardo benevolo, non alla maniera di chi copre i difetti, no? Copre i peccati, ma la maniera di chi non vede soltanto i difetti, non vede soltanto i peccati, vede anche il positivo che comunque è maturato anche in queste persone. E incoraggia questo, precisamente. E poi c'è addirittura una parola esplicita a Pietro, che è un aggancio con la storia che segue. Perché qui, in questo momento, prima delle vicende, del rinnegamento, eccetera, Gesù dice a Pietro, guarda, io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede. E tu, una volta convertito, prenditi cura della fede dei tuoi fratelli. Ecco, è nell'esperienza di Pietro, di come Gesù ha avuto un rapporto con lui, che si è visto dare una fiducia che è come questa fiducia di Gesù che ci consegna l'Eucaristia. Non è perché non ci conosce, non è perché non conosceva Pietro, non è perché non capiva chi erano questi uomini che aveva attorno, ma è perché, conoscendoli, conoscendoci, ha affidato loro ciò che ha affidato loro, continua ad affidare a noi di essere la mediazione di visibilità, di verificabilità della sua presenza salvante nella nostra storia. Mettevo queste sottolineature perché appartiene all'importanza del nostro ricordare il Signore per capire noi stessi la storia concreta, anche questo aspetto, prima di dire che ci vuole proprio una grande fiducia per credere. Ecco, dovremmo ricordare che ci vuole proprio una grande fiducia da parte del Signore per cercarci, per fidarsi di noi. Prima di pensare alla fatica nostra nel credere, per capirla anche, dovremmo ricordarci chi è il Signore anche da questo punto di vista, del suo continuare a farci credito, per così dire. E questo nella maniera forte che troviamo in diverse espressioni, ora lo ricordo rispetto ai testi suggeriti di oggi, è la maniera forte di un dire che la realtà della comunità cristiana, la nostra realtà di Chiesa, è il luogo della rivelazione della sua presenza. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avrete reciprocamente, dall'amore fraterno. E questo non soltanto così per riconoscere l'essere discepolo dei singoli, ma precisamente come realtà della sua presenza salvante che continua presente nella storia precisamente attraverso coloro che lo accolgono. E noi siamo come Chiesa il corpo vivente del Signore, nel senso di la sua presenza reale, uso volutamente questi termini, la sua presenza reale nella storia per volontà sua, non perché siamo bravi noi. Lo siamo così come lo siamo, ma siamo chiamati a esserlo in tendenziale pienezza. Però non una volta che saremo perfetti, noi non siamo chiamati quando saremo perfetti. Siamo chiamati e ci è affidato il corpo del Signore, cioè la presenza reale nella storia degli uomini, così come siamo, con la chiamata che ci è fatta naturalmente, con la consapevolezza della sua presenza, del suo operare, ma di un suo voler operare attraverso di noi. Non a fianco, dire vicino a noi è troppo poco. Il Vangelo di Marco, proprio nella sua conclusione, dicendo che i discepoli mandati, anche lì c'è un racconto in cui fa vedere che i discepoli, ancora in quel momento lì, l'ultimo incontro con Gesù nel racconto di Marco, i discepoli ancora sono là a pensare che uno è più grande, l'altro è più piccolo, chissà quando si compie il regno di Dio, ma hanno ancora questa mentalità, questo modo. E Gesù glielo dice e li rimprovera per la mancanza di fede, per essere tardi nel credere a ciò che viene loro rivelato da parte di chi ha incontrato il Signore risorto. Bene, rimprovero, ma il rimprovero di chi continua a fidarsi di loro e li manda. E il testo dice che questi vanno, predicano dappertutto, succede come Gesù ha detto, succedono le conversioni perché loro vanno, predicano, battezzano, eccetera, essendo il Signore operante con loro. Il verbo che viene usato è quello del operare insieme, del cooperare. Allora, nel loro operare è operante il Signore stesso. Ed è un po' l'immagine che ci è data, ma è, mi sembra, l'immagine di una Chiesa e l'immagine di noi partecipi dell'essere Chiesa, della Chiesa, l'immagine che le parole dell'Eucaristia con l'invito, lo chiamiamo comando addirittura, di fare questo in memoria di Lui, ci propongono, è l'immagine precisamente dell'essere chiamati e mandati a essere come il Signore sulla terra, semplicemente così. E noi sappiamo come siamo, ma siamo invitati, riprendo gli elementi, siamo invitati precisamente a ricordare il come il Signore ci vede, che ci conosce, che sa i nostri limiti, che sa la nostra peccaminosità, che sa che abbiamo bisogno di essere convertiti da Lui, ma che continua a chiamare, che continua a mandare, che continua a chiederci di celebrare l'Eucaristia, cioè di riconoscere la sua presenza salvante in quel suo vivere e morire così, e di dichiarare che accogliamo la comunione con Lui, dunque vogliamo, dovremmo dire di senso è vivere e morire così, non nel senso di pensare che siamo tutti chiamati a essere messi in croce, ma nel senso che non vogliamo avere altri criteri in quanto dipende da noi nelle nostre scelte, vogliamo avere i suoi. E sappiamo che avere i suoi criteri, anche se non siamo messi in croce, vorrà dire verosimilmente essere un poco mortificati da un punto di vista o dall'altro. Non è possibile che si viva con i criteri del Signore e si abbiano i risultati che hanno altre logiche. Però la domanda è: realmente voi la comunione con il Signore, la salvezza che viene da Lui, la salvezza che ti è donata, realmente vuoi essere con Lui sulla terra? Ecco, credo che dobbiamo mettere la domanda davanti al Signore stesso e dirgli che cosa vogliamo e dirgli che ti aiuti a volere secondo il suo volere, a volere secondo il suo disegno, a lasciare che sia Lui a condurre il nostro capire, il nostro vivere affidati nella sua presenza.